Ringrazio per questo invito, per la verità rivolto al mio reverendissimo padre abate, Don Salvatore Leonarda, che in via porge saluti affettuosi a tutti, il quale, non potendo essere presente, mi ha delegato. E mi dà l'occasione, questa tematica, di riflettere insieme su alcune componenti particolarmente interessanti per il vissuto monastico oggi. Tradizione ed innovazione, il monachesimo benedettino nell'Italia del terzo millennio, una problematica sicuramente complessa, difficile e per altri versi anche estremamente stimolante ed urgente. Comprendo però che solo possiamo noi proiettare un po' di luce, qualche flash su questa tematica e sicuramente non possiamo avere la pretesa di dare soluzioni oppure di rispondere in maniera esaustiva a tutti i punti di domanda che la tematica propone. Ma intanto un corretto approccio a questa tematica richiede sia attentamente considerato ed acquisito il problema ermeneutico relativo alla concezione del monaco, della monaca, come anche l'apertura e la disponibilità allo spirito, la teologia monastica e le sue configurazioni, la specifica tipologia contemplativa del monachesimo, il pluralismo delle forme espressive dell'unico carisma, vedi le varie congregazioni benedettine, il patrimonio spirituale che le abbazie hanno vissuto ed offerto alla Chiesa e al mondo, la dottrina elaborata dal Magistero della Chiesa, la fedeltà all'uomo, le istanze e le sfide del mondo contemporaneo, i tratti emergenti delle nuove comunità monastiche. Come vedete, ci ritroviamo all'interno di una vastissima problematica. A titolo esemplificativo, se esaminiamo il problema ermeneutico della concezione del monaco, troviamo oggi tali e tanti cambiamenti nel corso dei secoli che difficilmente riusciremo a far combaciare l'idea e l'immagine del monaco di oggi con l'idea e l'immagine del monaco dei primi secoli. E di conseguenza la concezione del carisma monastico del nostro tempo col carisma monastico dei primi secoli della Chiesa. Da qui le difficoltà per definire o solo descrivere che cosa è il monaco e che cosa è il carisma monastico. Quando a noi la gente domanda: ma lei che è un monaco ci dica che cos'è un monaco? Che cos'è il carisma monastico? Ci ritroviamo sistematicamente in grandi ambasce. Se riflettiamo poi sul pluralismo delle forme espressive elaborate dalle varie congregazioni monastiche, ci rendiamo conto delle sostanziali differenze operate dai vari rinnovatori e in qualche modo anche rifondatori, e poi gradatamente confluite nella confederazione della famiglia monastica, pensata dal Romano Pontefice e dall'abate cardinale Giuseppe Benedetto d'Usmet, come una vera e propria convivialità di tutte le differenze all'interno dell'unico ceppo monastico. Allora, come adesso, si tratta di mettere insieme in armonia, in simbiosi, tutte le varie differenziazioni all'interno dell'unica confederazione monastica. Se consideriamo poi la teologia monastica, bisognerà cogliere questo specifico modo di rapportarsi al dato rivelato evidenziando soprattutto il sapere e il gustare, la contemplazione e lo stupore dinanzi al mistero, l'unione mistica, la contemplazione, diceva il padre Abate poco fa, con le persone della Santa Trinità. La sapienzia, più che indagare con occhio critico, custodisce, e la simplicitas addirittura si lascia afferrare e condurre dallo stupore e dalla meraviglia. Chi vive, opera, crede, pensa, secondo la lunghezza d'onda della sapientia e della simplicitas, nel senso detto, e non può intraprendere il percorso della dialettica, della disquisizio, della questio, così come era abituato a fare la scolastica. Si tratta del patrimonio teologico spirituale che le comunità monastiche hanno da sempre accolto ed ora vogliono partecipare ai fratelli, trasmettendo sulla lunghezza d'onda della lezione divina, della celebrazione dell'Opus Dei, della interiorizzazione del vissuto. Questa problematica, cioè della tradizione della innovazione, dovrebbe essere considerata tuttavia come un armonico intreccio. Entrando nella tematica, mi sembra si possa rilevare che il futuro del monachesimo benedettino si gioca sull'equilibrio, sull'armonia, sulla simbiose tra la tradizione e la profezia, tra il passato e il tempo che verrà, che è già presente. Ci troviamo dinanzi ad un armonico intreccio che appella continuamente al carisma, cioè al dono che lo Spirito ha concesso e concede alla Chiesa e al mondo, e insieme fa riferimento alla tradizione e alla profezia. Regola, storia delle abbazie, spiritualità, agiografia e poi l'aggiornamento e il rinnovamento, così come esigito dal Concilio Vaticano II, si misurano praticamente con il carisma e, in dipendenza da esso, con la tradizione e la profezia. Sono queste le categorie che da sempre leggono e rileggono l'identità del vissuto monastico della singola abbazia benedettina. E si tratta di elementi cardine del carisma benedettino, la cui valenza e il cui ruolo è costitutivo e indispensabile. Direi di più, è la conditio sine qua non per l'esistenza stessa del mondo monastico. Tradizione e profezia abbracciano l'esistenza stessa cenobitica e la guidano in maniera sicura. Là ogni comunità monastica, quindi, si confronta continuamente con la tradizione, che assume un ruolo e un significato di prim'ordine. La tradizione fa un tutt'uno con la regola, col vissuto, offerto dall'esempio dei maggiori e degli anziani. La vita cenobitica si qualifica come milizia sub regula vel abate. Se e quando viene meno l'armonia tra questa tradizione e la profezia, tutto l'impianto monastico è sbilanciato. Viene ad essere un po' mortificato, comincia a traballare con grave danno del carisma e dunque dell'autenticità della vocazione. Punto di partenza in tutto questo discorso sembra essere l'itinerario dell'umiltà, pedagogicamente indicato come una scala che i monaci devono continuamente ascendere. L'ottavo gradino dell'umiltà in particolare consiste proprio nell'adeguamento alla tradizione, alla regola comune, alla consuetudine e soprattutto alla esemplarità di vita offerta dai maggiori, cioè i padri e i fratelli che vivono in santità di costumi. Questa attenzione nei confronti della tradizione non è certamente per bloccare la vita monastica, ci fermiamo al passato e stop, non in questo senso, né per togliere creatività e rendere schiavi della lettera. La tradizione è collegata con la spiritualità tanto da costituire un prolungamento delle stesse tematiche bibliche. La tradizione non è culto del passato, ma apertura al presente. Non è pregiudizio o rimpianto che crea l'immagine del buon tempo antico. La tradizione è continuazione e prolungamento, non pedissequa imitazione. La tradizione, dunque, è un fatto di trasmissione vitale. È il passato vivente nel presente, una realtà complessa in cui deve intervenire la comprensione e l'interpretazione del soggetto vivente nelle diverse epoche e culture. La tradizione è praticamente ciò che può durare e si esprime nella continuità. Assunto il carisma benedettino, i cenobi si inseriscono nella tradizione monastica e danno vita a forme carismatiche nuove. Nella storia benedettina abbiamo due forze che hanno determinato l'evoluzione: la regola e l'ambiente, ossia lo spazio geostorico. Pensiamo a San Bernardo, a Pietro il Venerabile, a San Guglielmo, all'abate Tolomeo, a San Romualdo, a San Silvestro, San Giovanni Gualberto. Tocco di sensibilità e di genialità sulla base e a confronto col patrimonio che nessuno tuttavia intendeva mettere in discussione. Sul versante poi di questa tradizione emergente mi sembra essere il concetto della stabilità. Il monachesimo cenobitico non vuole monaci girovaghi e instabili, ma persone stabili e totalmente consacrate a Dio e al suo servizio, pienamente inseriti nella comunità di fede e di amore. Questo vissuto dovrà essere continuamente sottoposto a verifica con l'attenta ricerca, con un leale confronto, con uno studio approfondito. Da qui il pluralismo e le variegate espressioni di vita monastica e le diversificate spiritualità, che però sono tutte riconducibili all'unica spiritualità che è quella della Chiesa. I cenobi da sempre si esprimono secondo questa dialettica relativa alla spiritualità una ed unica e insieme spiritualità molteplice. Una ed unica perché uno è lo Spirito, uno è il Signore, unico è il Cristo, il mistero pasquale, il battesimo, e peraltro diverse le sensibilità, i carismi e le letture dell'unico Evangelo. Di rilievo dunque il pluralismo e insieme la libertà di fondo, libertà di coscienza, libertà dal compromesso, libertà dalla poltrona, dall'ufficio, libertà dalla carriera, dal privilegio, dal potere e poi libertà dal denaro, dalle cose. Da notare come più un monaco e una monaca è libero, libera, e più sarà fedele alla tradizione e alla normativa e insieme aperto realmente alla profezia. Una comunicazione di una mia esperienza. In un momento di grande tensione all'interno di una istituzione ecclesiastica, al responsabile che mi diceva e poi Anselmo è il mio nome, devo dirti che in te avrei voluto vedere soprattutto un monaco, ho così risposto. Hai ragione, ma permettimi che io, monaco, ti insegno chi è realmente un monaco. È un uomo libero, un uomo che ha ancorato la sua esistenza su Cristo ed è dunque capace di dire sì quando bisogna dire sì e di dire no quando ritiene in coscienza di dover dire no. Il ritmo giornaliero del cenobio obbedisce ad una tradizione che si fa norma e diventa poi stile, consuetudine e acquista il colore stesso della osservanza e della disciplina e indica a tutti la propria identità. Come il vescovo Ambrogio, così ogni abbazia dovrebbe poter dire qui la vita monastica si vive così. Quanto alla profezia, già lo stesso Plesso parla ed ha un suo linguaggio profetico, lo stesso monumento trasmette sull'onda della profezia, i luoghi come chiesa, coro, chiostro, sagrestia, refettorio, foresteria, giardino, parlano di Dio. Tutti i luoghi del cenobio, come del resto gli utensili di lavoro, così la nostra regola, e a fortiori gli eventi e soprattutto le persone sono cariche di dinamismo sacramentale, sono riferite alla sacramentalità e quindi alla condizione del segno, della immagine, della icona che riconduce ad un piano superiore, quello della fede e quello della historia salutis. Sono dunque i monaci e le monache che con il loro battesimo, come tutti i cristiani, sono chiamati a vivere la profezia, cioè a parlare alla famiglia dei popoli con la loro esistenza e dunque con la loro testimonianza, con la loro vita. È la comunità benedettina che, a partire dalla stessa Costituzione, dice profezia per la Chiesa e per il mondo. In termini ontologici, quindi, il cenobio si configura come una realtà profetica. Evidentemente, però, il piano ontologico dovrà ricevere consenso ed applicazione concreta con l'operatività, il comportamento, l'atteggiamento, le scelte di fondo, i messaggi. È infatti il vissuto del cenobio che rende leggibile la profezia e nello stesso tempo la fa diventare lucida e non opaca. Tale vissuto parla di Dio, parla di Cristo, del Regno, dell'Evangelo, dell'esperienza dei padri e della vita di comunità. Manifesta il primato di Dio, la bellezza della preghiera, le meraviglie dell'amore, con tutte le sue espressioni e sfumature. Ricordo con sempre una certa commozione l'esperienza del monaco Benedetto Calati, questo priore camaldolese, che accoglieva tutti e parlava con immensa umanità con ciascuno. Ricordo con profonda gratitudine il mio maestro qui a Sant'Anselmo negli anni 1965-1968, Anselme Jean-Debien, che riusciva mirabilmente a mettere in armonia le diversità dei monaci provenienti da tutto il mondo. E ricordo anche molto volentieri il tratto semplice e illuminato dei monaci Roger Schutz e Max Turian e la loro opera di accoglienza che si configura come segnale profetico a livello mondiale, specialmente per i giovani. Ma mi avvio subito alla conclusione. Superato lo schema dell'assolutizzazione della tradizione e della norma, Superata la visione del letteralismo esasperato che conduce alla staticità, il monastero e quindi il monachesimo oggi è chiamato a vivere in pienezza la sua vocazione, il suo carisma. Scrutati i segni dei tempi, i monaci devono riportare il carisma, questa è l'esigenza sottolineata sia dal Concilio Vaticano II come anche dal Magistero della Chiesa, devono riportare il carisma allo splendore delle origini, devono focalizzare quanto è assoluto ed essenziale, abbandonando l'effimero e il relativo. Ogni giorno siamo tutti chiamati ad operare in questo orizzonte, su questo versante. Operando con sano e saggio discernimento, i monasteri sono chiamati a mantenere fedeltà al carisma e creatività per scegliere sistematicamente la linea della novità evangelica e rispondere positivamente all'azione dello Spirito. In questa ottica trova giusta collocazione quel principio tante volte invocato, così il cardinale Dusmet, così il cardinale Schuster, che erano monaci entrambi, uno di Palermo, San Martino delle Scale, Dusmet, l'altro di San Paolo fuori le mura, entrambi poi cardinali, il primo a Catania, l'altro a Milano. Il principio che spesso invocavano andava in questa direzione. Monachi dicevano aut sint ut sunt, aut non sint. I monaci o rimangono come sono, altrimenti meglio che non siano. Che conduce sul sentiero dell'essere, dunque dell'identità, ma che necessita di essere però sempre raccordato con l'utopia evangelica e con la profezia. Oggi poi ai monaci viene pressantemente richiesto la proclamazione dell'assoluto di Dio e del suo primato con la contemplazione, il servizio liturgico, l'offerta delle beatitudini, l'incarnazione della comunità che si esprime con la fede categoriale e con l'amore. Il radicamento battesimale, il raccordo con il primo monachesimo, con le relative tematiche dell'ora et labora, della ricerca di Dio, della fatica dell'obbedienza, dell'itinerario ascetico, dell'acquisizione delle virtù, il sensus ecclesiae, l'accoglienza e l'ospitalità semplice e personalizzata, mentre spianano la strada per vivere il carisma benedettino, indicano ai fratelli il sentiero che conduce al divino, alla interiorizzazione, aprono all'esperienza della comunità orante e in tutti i modi tentano di mostrare il volto del Padre. Grazie.